Buongiorno, sono le 9:30, le 9:30 di questa mattinata con una programmazione un po' particolare, Mille Voci che comincia qui questa mattina in una mattinata speciale insieme nella prima parte a Marcello Fusetti. Buongiorno Marcello.
Buongiorno Axel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Mattinata un po' speciale perché nella prossima ora e mezza ci occuperemo di un evento che avrebbe potuto, sul quale ci saremmo potuti soffermare un giorno e mezzo, credo. La guerra in Vietnam.
La guerra in Vietnam.
30 aprile 1975, per questo ne parliamo oggi, 50 anni fa, finiva ufficialmente la guerra in Vietnam, con quell'immagine dalla quale partiremo tra poco, ovvero il ritiro degli ultimi americani presenti ancora nel sud del Vietnam.
Americani e collaboratori sudvietnamiti che riuscirono a finire nella lista di quelli che potevano venire salvati, lasciare Saigon prima che arrivassero i nord vietnamiti, che la guerra l'hanno vinta.
Un evento che è stato un evento veramente a 360 gradi, evidentemente parleremo della guerra, quindi se si parla di guerra si parla anche di politica, ma una guerra che è entrata nell'immaginario collettivo anche per le proteste che sono uscite rispetto al mondo politico e sono state forse per la prima volta delle proteste globali contro un conflitto. Ne parleremo nella prossima ora e mezza.
Parleremo anche di cinema, ovviamente, certo. Di fotografia, di storia, perché una guerra non nasce da niente.
E noi cominciamo con una canzone, anche la musica sarà pensata non a caso, noi cominciamo con una canzone che può fare un po' stridere, perché ascoltarci Louis Armstrong con What a Wonderful World può fare un certo stridore rispetto a quello di cui vi stiamo per parlare, ma è la canzone con cui comincia il primo intervento radiofonico in un film famosissimo di cui parleremo, che è un film che si intitola Good Morning Vietnam, e Robbie Williams in quel film, che interpreta appunto un soldato che fa il radiofonico in Vietnam, Adrian Cronauer, dice questa frase: voglio dedicare questa canzone ad alcuni ragazzi diretti a Nha Trang, e la canzone è What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
This is the American Forces Vietnam Network.
The temperature in Saigon is 105 degrees and rising.
I'm dreaming of a white.
È il 29 aprile del 1975, 50 anni ieri, 50 anni proprio ieri. La radio delle forze americane in Vietnam ha appena trasmesso il bollettino meteo. A Saigon ci sono 40 gradi e la temperatura sale. Poi parte un brano. Il brano di Bing Crosby, Bianco Natale. Siamo in aprile, non siamo a Natale. Non è una meteo come tutte le altre, è l'annuncio in codice dell'inizio dell'operazione Frequent Wind. Evacuazione immediata e totale. Elicotteri da trasporto iniziano a sorvolare la città facendo la spola tra i punti di raccolta e le navi americane che sono nel Mar Cinese meridionale. Il tetto dell'ambasciata americana, così lo ricordiamo, in realtà era il tetto dell'edificio che ospitava gli uffici della CIA a Saigon, è uno dei punti da cui si fugge. Si forma una fila disperata di gente, centinaia di persone si arrampicano sulle scale improvvisate cercando di salire sugli ultimi elicotteri, ma solo chi è nella lista, chi ha il nome nella lista su quegli elicotteri potrà salire, e non tutti ovviamente ce l'hanno fatta. Questa fila disperata di uomini, donne e bambini è una delle immagini simbolo di questa guerra, una guerra dove le immagini sono importanti perché è la prima guerra massicciamente seguita dai media di tutto il mondo. In 24 ore 7.000 persone vengono portate via. I carri armati nord-vietnamiti intanto stringono la città. I Vietcong, i comunisti, arrivano e hanno vinto. A largo, sulla portaerei US Midway, il capitano ordina di buttare a mare gli elicotteri dal ponte, perché su quel ponte devono arrivare gli ultimi ricognitori, devono arrivare gli ultimi elicotteri. e l'ultimo elicottero lascia l'ambasciata poco prima delle 8 del mattino di oggi, 50 anni fa, 30 aprile 1975, e l'America ha perso.
Due cose: Saigon non c'è più al giorno d'oggi, oggi si chiama Ho Chi Minh, e di Ho Chi Minh come personaggio ovviamente parleremo nel corso di questa mattinata dedicata ai 50 anni dalla fine della guerra del Vietnam. E una cosa va aggiunta: 50 anni dalla fine della guerra del Vietnam, 30 aprile 1975, per gli americani, per i vietnamiti, per quelli che rimangono sul posto, si apre un'altra finestra, un'altra pagina altrettanto come minimo sicuramente cruenta della storia del Vietnam.
Fino a metà degli anni Ottanta.
Esatto, perché poi il Vietnam si unifica, ma non è la fine appunto di un periodo molto molto delicato per questo paese, che tra poco lo vediamo è un paese che dagli inizi della sua storia, praticamente da 2000 anni, è confrontato con invasioni di vario tipo e con il tentativo di liberarsi da degli invasori. Abbiamo detto, lo ripeteremo nel corso di questa mattinata, anche la musica di questa mattina non è scelta a caso, anche perché la musica di quegli anni, come tutta la società, tutta la cultura degli anni 60-70, viene travolta dalla guerra del Vietnam, e anche la musica a suo modo, direttamente o indirettamente, parla di questa guerra. Ci ascoltiamo una canzone che è firmata da Nancy Sinatra, che non ti fa pensare subito al Vietnam. These boots are made for walking, ma quegli stivali sono anche quegli stivali neri che tantissimi ragazzi hanno fatto camminare sulle terre del Vietnam in questa cruda guerra. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, il secondo brano di questa mattinata speciale dedicata ai 50 anni dalla fine della guerra in Vietnam. Per chi ci sta guardando in televisione vede anche video, immagini che un po' tutti noi, con un occhio o con l'altro, prima o poi le abbiamo viste queste immagini.
È una guerra che abbiamo vissuto tutti indirettamente, non in tempo reale, perché è stata la guerra più mediatizzata, più seguita, la prima seguita praticamente in tutto il mondo. Ogni televisione aveva degli inviati a seguire la guerra del Vietnam. Li avevamo noi come allora TSI, c'era ad esempio il compianto Francesco Chiesa aveva cominciato proprio la sua carriera, che poi l'ha fatto diventare uno di quelli bravi, degli inviati speciali, inviati di guerra bravi. Aveva cominciato a 20 anni nel 72 nella guerra del Vietnam.
Aveva l'età, come dicevamo prima, media dei soldati americani che venivano mandati in Vietnam. Sì. Era 19 anni in realtà, però poco più.
Quindi tutte le televisioni del mondo erano in Vietnam, e tutto il mondo, anno dopo anno, perché è stata una guerra lunga, hanno iniziato a vedere sempre di più anche quello che il governo degli Stati Uniti non voleva far vedere. E tu dicevi prima che la guerra del Vietnam per gli americani inizia e finisce una data ben precisa, ma ci sono millenni di storia prima per un paese che è stato oggetto di interesse da sempre.
Esatto, la storia del Vietnam è una storia appunto millenaria, è una civiltà molto molto antica, ed è una storia millenaria di tentativi di riguadagnare quell'indipendenza che a turno varie altre popolazioni hanno cercato di toglierli. Fin da prima dell'anno 1000, quando i vietnamiti riottengono, prima dell'anno 1000, quindi più di 2000 anni fa, quando riottengono l'indipendenza dalla dominazione cinese. E la guerra in Vietnam inizia prima di quella che noi intendiamo come guerra in Vietnam. La guerra in Vietnam è una guerra che comincia come una guerra coloniale molto prima dell'arrivo degli americani. Il Vietnam era una colonia francese, era la colonia di Indocina. In realtà l'Indocina comprendeva anche la Cambogia e il Laos, tutta quella parte di sud-est asiatico. I francesi arrivano in Vietnam verso la metà del 1800, nel 1858 arrivano e decidono che quella sarà una colonia e poi un protettorato francese, e cominciano a conquistare il Vietnam partendo dal sud. La colonia d'Indocina, come dicevamo, comprende non soltanto il Vietnam, ma già alla fine del 1800 ci sono i primi movimenti di protesta, i primi movimenti di con dei tentativi di indipendenza da parte del Vietnam ai danni della Francia. La dominazione francese resiste, nonostante questi tentativi di indipendenza si fanno via via con gli anni sempre più decisi, resiste alla Prima Guerra Mondiale e resiste anche fino agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. 1940 in Europa e in Francia succede qualcosa che forse in molti conoscono: la Francia viene invasa dalla Germania, la Francia che firma l'armistizio e quindi formalmente quello che era della Francia passa sotto il controllo della Germania e sotto il controllo degli alleati della Germania, in questo caso il Giappone, e quindi anche il Vietnam, anche l'Indocina, che è una colonia francese, diventa un dominio giapponese. E già questo dominio è un dominio estremamente crudo, perché si parla di un'invasione e di una occupazione forte da parte del Giappone. Intanto i movimenti per l'indipendenza sono diventati via via sempre più decisi, dicevamo, allo spirito nazionalista che si sviluppa già a partire dagli anni 20 del Novecento. A partire dal 1920 e dagli anni 20 subentra anche lo spirito comunista, sul modello della Cina della Cina di Mao, che
Mao Zedong.
Esatto, che è lì confinante praticamente con il Vietnam, quel comunismo inizia a farsi strada in Cina e anche in Vietnam. E durante la guerra, 1940, dicevamo, dal 1940 ci sono i giapponesi, nel 1941 fa ritorno in Vietnam uno di quei personaggi di cui sentiremo a parlare fino alla sua morte e anche per tutto il corso della storia del Novecento. Questo signore ha fatto un po' di tutto, è nato in Vietnam, ha lasciato il Vietnam per andare a lavorare prima in Francia, ha fatto ha detto le pulizie, ha fatto il cameriere, poi ha lavorato su una nave negli Stati Uniti, ha fatto il panettiere negli Stati Uniti e poi è finito anche in Unione Sovietica, dove ha conosciuto il comunismo. Questo signore, il suo soprannome, perché non è il suo nome di battesimo, è Ho Chi Minh, che vuol dire colui che porta la luce. E lui arriva, torna in Vietnam nel 1941 e fonda un'organizzazione politica e militare che si chiama Viet Minh e che sarà la Lega per l'Indipendenza del Vietnam e della quale sentiremo parlare anche nel corso di questa mattinata.
E di lui parleremo ancora, però adesso ascoltiamo un brano, facciamo un salto temporale, restiamo sempre negli anni 70, questa volta piena guerra del Vietnam. Le proteste di cui parleremo sono forti negli Stati Uniti. Crosby, Stills, Nash & Young scrivono un brano che parla di quattro studenti americani uccisi durante una manifestazione di protesta pacifica, e la canzone è Ohio.
Tin soldiers and Nixon coming, we're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio. Gotta get down to it, soldiers are cutting us down. Should have been done long ago. What if you knew her and found her dead on the ground? How can you
versione di Neil Young di Ohio, che dicevamo racconta di quella protesta che forse fu il culmine per quanto riguarda la violenza della reazione americana nelle proteste da parte di chi si opponeva anche negli Stati Uniti al Vietnam. E torniamo al Vietnam prima del Vietnam.
E torniamo sulla figura di Ho Chi Minh. Hai detto colui che porta la luce, il portatore di luce, che ha fatto un po' di tutto nella sua vita prima di tornare, dicevi, in Vietnam, con un'idea chiara in testa.
Esatto, fa ancora una cosa prima di quell'idea chiara alla quale arriviamo. Collabora con gli americani. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Ho Chi Minh, che diventerà l'acerrimo nemico degli americani durante la guerra in Vietnam, collabora con gli americani e fornisce agli americani informazioni sui giapponesi, perché, come dicevamo prima, il Giappone ha invaso di fatto il Vietnam. finisce la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam ne approfitta. Nel 1945 Ho Chi Minh e il Viet Minh, il movimento politico che ha fondato, ne approfitta per proclamare la rivoluzione e per proclamare una repubblica indipendente del Vietnam, che dura pochissimo, perché la Francia, che ricordiamo aveva come tra i suoi protettorati proprio il Vietnam, vuole recuperare quei territori.
Sì, perché la Seconda Guerra Mondiale è finita per la Francia. È finita tra i vincitori, però non è andata bene la guerra, c'è distruzione e non vuole perdere quello che aveva prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi cercherà di rimettere le mani, di tenere
la sua colonia. E infatti manda le truppe. 1946 la Francia non vuole perdere il controllo sulle colonie, manda le truppe e comincia la prima guerra del Vietnam, che noi conosciamo come la guerra di Indocina, tra la Francia e il Vietnam. Una guerra dura, è una guerra che dura 8 anni. E la Francia riesce a riconquistare diverse regioni, soprattutto nel sud del Vietnam, mentre nel nord del Vietnam trova qualche difficoltà in più, proprio perché in quella zona si sono installate le truppe che sono guidate da Ho Chi Minh. È una guerra apparentemente, ma anche concretamente, sproporzionata, perché da una parte c'è una potenza coloniale come la Francia, ben armata, è vero, è uscita dalla guerra, ma è ricca e ben armata, dall'altra parte c'è una colonia povera come è il Vietnam. E in realtà poi ci sono degli altri equilibri che si muovono dietro e che rimarranno dietro le quinte anche negli anni successivi, perché la Cina, che è anch'essa comunista, inizia a finanziare il Vietnam e soprattutto le truppe del nord del Vietnam. Dall'altra parte cominciano già i finanziamenti americani alla Francia, perché non vuole che la Francia perda quella guerra. Harry Truman, che è il presidente nel 1950, teme che se Ho Chi Minh, quello che poi dopo sarà la paura americana per tutta la guerra del Vietnam, avesse vinto contro i francesi, il comunismo avrebbe trionfato in tutto il Vietnam. Il momento di svolta in quella guerra, nella guerra di Indocina, è il 1954, in una cittadina che abbiamo messo sulla cartina proprio perché è protagonista di un episodio di svolta di quella guerra, Dien Bien Phu. È una cittadina nel nord-ovest del Vietnam, è una cittadina strategica, praticamente adesso è al confine con il Laos. L'anno prima i francesi l'avevano conquistata. L'anno dopo, nel 1954, le truppe vietnamite se la riprendono. È un assedio che dura tantissimo, un assedio che dura 2 mesi, l'assedio di Dien Bien Phu. Dura da marzo a maggio del 1954 e alla fine per i francesi è una batosta. È una di quelle date, di quegli eventi che sui libri di storia francesi per molti anni preferirebbero non mettere. Questo paesino diventa un simbolo.
Sono 10.000 i francesi che muoiono.
È una disfatta tremenda, diventa un simbolo questo paese, perché per i numeri, come dicevamo, ma per tutto il colonialismo, perché è la sconfitta per la prima volta di una potenza coloniale ai danni di una piccola colonia di quello che si chiamava una volta il Terzo Mondo. Nel frattempo a Ginevra stanno discutendo sul futuro di buona parte del mondo e anche del Vietnam, e viene deciso a tavolino il futuro dell'Indocina, quindi non soltanto del Vietnam. A Ginevra decidono che il Laos e la Cambogia, dopo la fine della dominazione francese, perché dopo questa disfatta i francesi se ne vanno, ritirano le truppe, il Laos e la Cambogia dovranno diventare 2 paesi indipendenti, mentre il Vietnam viene diviso in 2 parti. Sì. Il Vietnam del Nord, con capitale Hanoi, sotto il controllo di Ho Chi Minh e del Viet Minh, e il Vietnam del Sud, con capitale Saigon e formalmente con un proprio governo. In realtà quello che prevedono di fare e nel 1956 sono delle elezioni per un Vietnam riunificato. Lo sapete, lo avete intuito, queste elezioni non ci saranno mai.
Nessuno è soddisfatto veramente degli accordi di Ginevra. Il Vietnam del Sud metterà un presidente, Diem, vicinissimo, cioè manovrato direttamente dagli Stati Uniti,
sì,
all'inizio. Un fantoccio.
Un fantoccio.
Un fantoccio. E nei primi anni questo è stato. E qui si chiude la guerra di Indocina, la guerra di cui non si parla quasi mai, però furono 75.000 i francesi morti direttamente in battaglia, molti anche nei campi di prigionia dopo, furono dai 500 ai 600.000 i vietnamiti morti in quella prima guerra del Vietnam, che era solo l'inizio di quella che durerà fino al 30 di aprile del 1975 per gli americani e per i sudvietnamiti ancora qualche anno a seguire.
E questa divisione del Vietnam, nel Vietnam del Nord da una parte e il Vietnam del Sud dall'altra parte, lo si intuisce già, sarà l'inizio appunto di un disequilibrio che porterà poi alla guerra del Vietnam vera e propria, della quale parleremo a partire dalle 10. Continuiamo con la musica, quella dedicata a questo evento storico.
Un classicone,
una canzone che però per tanti anni l'hanno interpretata come un inno al patriottismo americano. In realtà Born in the USA di Bruce Springsteen è un urlo di protesta contro il Vietnam, anche se era il 1984 e quella guerra era finita da 9 anni. È l'urlo di un veterano che torna negli Stati Uniti dalla guerra nel Vietnam, Born in the USA di Bruce Springsteen, che abbiamo ascoltato e che è uno dei brani di questa mattinata speciale dedicata al Vietnam. Sono le 10 e 3 minuti, questa mattinata dedicata a quello che succedeva 50 anni fa, alla fine della guerra in Vietnam, un evento che ci riporta esattamente al 30 di aprile del 1975.
This is the American Forces Vietnam Network.
The temperature in Saigon is 105 degrees and rising.
Of a white Christmas.
Se ci ascoltate dalle 9.30, questa copertina, come la chiamiamo noi in gergo, l'avete già sentita. Questo è la ricostruzione, non ve l'abbiamo detto, è la ricostruzione dell'annuncio nascosto in un bollettino meteo diffuso dalla radio americana, sì, in Vietnam, dalla radio militare americana in Vietnam. A Saigon ci sono 40 gradi e la temperatura sale. E poi c'era la canzone
White Christmas,
bianco Natale, il segnale in codice che diceva: scappiamo, andiamocene, Saigon deve essere evacuata immediatamente. Era il 29 di aprile, l'evacuazione, ve l'abbiamo detto, termina il 30 di aprile. Oggi alle 8 del mattino, 7.000 persone, gli ultimi 7.000 escono dal Vietnam e finisce per gli americani la guerra del Vietnam.
Sì, sono piloti che guidano per 19 ore consecutive per portare via più persone possibile, appunto, da quel tetto di quell'edificio della CIA, che non è l'ambasciata americana. Siamo arrivati in questa prima mezz'ora, abbiamo raccontato la guerra d'Indocina, abbiamo raccontato di un Vietnam che prima dominato dai francesi, poi a un certo punto con gli accordi di Ginevra si decide di dividere in due il Vietnam, Vietnam del Sud e Vietnam del Nord, e adesso arriviamo a quella che poi è stata definita e quella che noi chiamiamo la guerra del Vietnam vera e propria.
Sì, permettimi di aggiungere una cosa sull'annuncio nascosto nella meteo. I giornalisti, diciamo così, oggi li chiamiamo accreditati, che erano con le forze americane a Saigon, erano al corrente che ci sarebbe stato un annuncio, non sapevano quando, però del tipo di annuncio. Addirittura i giornalisti giapponesi si erano fatti canticchiare la melodia della canzone che avrebbe seguito l'annuncio per essere sicuri di capire esattamente che quello era il momento che segnava l'ordine di evacuazione.
Perché ricordiamo, magari qualcuno non l'ha capito, White Christmas significava
Bianco Natale.
Saigon Bianco è perduta, Natale, quindi tutti ce ne dobbiamo
tutti
andare.
Tutti ce ne devono andare. Allora, siamo rimasti alla Francia colonialista, ha perso l'Indocina, è divisa dagli accordi di Ginevra, nord-sud del Vietnam, Laos e Cambogia, Ho Chi Minh, di cui abbiamo parlato al nord, anticomunisti al sud. Un piccolo schema di guerra fredda in cui agiscono Unione Sovietica, Cina, Stati Uniti, che combattono lontano da casa loro, ognuno aiutando i nemici dei propri nemici. 1961, quando nel 1961 John Fitzgerald Kennedy diventa presidente, gli americani in Vietnam ci sono già, ma per ora solo come assistenti, come consulenti militari al sud, il sud che lotta contro il nord comunista. Kennedy è giovane, Kennedy è bello, Kennedy è carismatico, ma è anche profondamente convinto della necessità di contenere il comunismo, soprattutto dopo l'umiliazione del fallimento dell'invasione della Baia dei Porci a Cuba, soprattutto dopo lo scontro diretto con Khrushchev, la questione dei missili 1962, che aveva tenuto il mondo col fiato sospeso perché poteva essere l'inizio della terza guerra mondiale. Kennedy è convinto, vuole bloccare i comunisti sempre e ovunque. Teme che se un paese diventa comunista, quelli accanto faranno la stessa fine. Questa è la famigerata teoria del domino.
Sì, come il gioco del domino. Se cade una tessera, tutte le tessere successive a catena cadono.
E il Vietnam è proprio la tessera che non deve cadere, altrimenti tutta l'Asia se la prendono i comunisti. E questo lui non lo può accettare. Però non vuole nemmeno intervenire direttamente. Però aumenta il numero di consulenti militari, che da poche centinaia passano ad essere 16.000. 16.000 sono tanti.
Consiglieri militari che, diciamolo, sono uomini in divisa, sì. Giusto per essere precisi. Non è che si distinguono molto dal punto di vista visivo da quelli che saranno poi i soldati che verranno mandati formalmente in Vietnam da quando comincia la guerra.
Però loro ufficialmente non sparano ancora nessun colpo. Però la situazione politica nel sud del Vietnam diventa caotica. Il sud è un paese estremamente corrotto, fa delle politiche di repressione, soprattutto contro la comunità, contro i buddisti, che sono atroci. E gli americani non si fidano più del presidente Diem, e nel 1963 Kennedy autorizza tacitamente il via libera al colpo di Stato che farà cadere Diem e lo eliminerà proprio fisicamente. Però anche per Kennedy il tempo terreno è praticamente finito, perché il 22 di novembre a Dallas Lee Oswald, americano con simpatie per l'Unione Sovietica, con problemi psichici, gli spara da un deposito di libri a Dallas e Kennedy muore. L'America è devastata, ovviamente muore un presidente, immediatamente presidente diventa il suo vice.
Direttamente sull'aereo, presta giuramento direttamente sull'Air Force One.
Lyndon B. Johnson, che è lui che, se gli americani prima avevano un piede in Vietnam, fa in modo che gli scarponi che vanno in Vietnam sono due. E qui entra massicciamente, l'America entra massicciamente in questa guerra. Cheese!
Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival, una di quelle canzoni che cerca di farci medesimare in un ragazzo che non ha la fortuna di essere un ragazzo di buona famiglia, di una famiglia con i mezzi, che può quindi in qualche maniera cercare di farsi scartare dalla leva obbligatoria. E infatti uno dei grossi temi di protesta del Vietnam fu proprio quello della, dell'obbligatorietà di prestare servizio in Vietnam, e ovviamente ci arriveremo. Siamo arrivati al momento in cui Lyndon Johnson presta giuramento, diventa presidente, e Lyndon Johnson nell'immaginario collettivo è il presidente del Vietnam.
È il presidente del Vietnam, la leva obbligatoria non c'è ancora. Il 2 agosto del 1964, quando gli americani sono già lì, l'abbiamo detto, sono già lì anche con i mezzi adesso, perché sta crescendo la loro presenza in Vietnam. E 2 agosto del 64, un cacciatorpediniere americano che si chiama Maddox sta pattugliando le acque del Golfo del Tonchino. Siamo al largo del Vietnam del Nord, e si scontra con un torpediniere nordvietnamita. Pochi colpi di fucile che finiscono in un rapporto del comandante del Maddox. Due giorni dopo, l'attenzione tanto sta salendo a Washington, perché è il primo scontro diretto. Due giorni dopo, 4 agosto del 64, si segnala un secondo attacco. Anche questo coinvolge il cacciatorpediniere Maddox americano e una seconda nave americana. In quella notte, è una notte di tempesta, il mare è agitato, piove, c'è grande confusione, i soldati americani sono molto tesi, appena successo qualcosa due giorni prima, quindi potrebbe succedere ancora. I radar delle Maddox segnalano degli oggetti in avvicinamento e i marines iniziano a sparare con le mitragliatrici, lanciano bombe di profondità. Non vedono il nemico, però sicuramente sono i Viet Cong. Sicuramente
Lo pensano loro.
Lo pensano loro, ma già il giorno dopo loro iniziano a dire: però non siamo sicuri di esserci confrontati con i Marines. Però questo è l'incidente del Golfo del Tonchino, che permette al presidente Johnson di chiedere al Congresso un mandato per rispondere all'aggressione. Gli americani sono stati attaccati, quindi possono rispondere all'aggressione, e la risoluzione viene votata, la risoluzione del Golfo del Tonchino, approvata quasi all'unanimità, e questa è carta bianca per espandere massicciamente l'intervento militare in Vietnam. È l'inizio ufficiale della guerra in Vietnam.
L'operazione Rolling Thunder, iniziano a bombardare soprattutto il Vietnam del Nord e comincia la guerra. C'è il sospetto che quello sia stato però in realtà un pretesto.
C'è la certezza che quello è stato un pretesto. Lo si saprà decenni dopo, lo si è capito subito, ma lo si saprà decenni dopo, perché sono stati declassificati dei documenti top secret, e in questi documenti c'è la risposta a una domanda. La domanda di prima che si ponevano i Marines nel Golfo del Tonchino: contro chi abbiamo sparato? Lo stesso presidente Johnson lo sapeva che non avevano sparato contro i Viet Cong. In uno di questi documenti si dice che, parlando con dei suoi consiglieri e dei giornalisti, Johnson disse: quegli stupidi marinai stavano sparando a dei pesci volanti. In realtà è proprio così. Quello che avevano visto sui radar i Marines quella notte di tempesta non erano dei barchini di Viet Cong che li stavano attaccando, ma erano dei branchi di pesci volanti, e loro hanno iniziato a sparare all'impazzata. Johnson lo sapeva, ma dietro di lui c'erano personaggi come consigliere molto importante che si chiamava Robert McNamara, lui era segretario alla difesa, che i piedi voleva metterceli pesantemente in Vietnam, e quindi spinse Johnson a lanciarsi in questa guerra che è quello che vi stiamo raccontando, che avete sicuramente vissuto se avete più di 50 anni.
Quindi inizia la guerra del Vietnam, siamo nel 1964, le truppe di terra vengono concentrate soprattutto nel Vietnam del Sud, dove si combattono, l'accennavi tu prima, i Viet Cong, che sono i simpatizzanti del Vietnam del Nord, presenti in truppe in massa nel Vietnam del Sud, e i bombardamenti che si concentrano principalmente su Hanoi e sul Vietnam del Nord.
Sì, poi ci sono anche altri bombardamenti, ma gli americani non lo sanno ancora, perché non abbiamo ancora pronunciato un nome importante, che è quello di un professore di Harvard che è alla Casa Bianca ogni tanto, perché viene interpellato su questioni strategiche. Lui è un esterno per ora, si chiama Henry Kissinger, e avrà un ruolo cruciale non sotto la presidenza di Johnson, ma quando Nixon diventerà presidente, Richard Nixon diventa presidente nel 69, Kissinger entra nella scena come protagonista, prima come consigliere per la sicurezza, poi come segretario di Stato. E lì la sua impronta sulla guerra del Vietnam si fa sentire, sui bombardamenti, perché iniziano a bombardare la Cambogia e il Laos, senza dirlo, negli Stati Uniti. Perché lo fanno? Perché non riescono a fermarli questi Vietcong, li scappano nei paesi vicini e li escono alle spalle.
Sì, c'è questa teoria per diverso tempo sostenuta dagli Stati Uniti che il sentiero, così veniva chiamato di Ho Chi Minh, che veniva usato dai soldati Vietcong per uscire dal Vietnam del Nord e rientrare alle spalle degli Stati Uniti passando dalla Cambogia, e quindi Kissinger e l'amministrazione Nixon decide di bombardare due stati che non sono coinvolti in questa guerra, la Cambogia e il Laos.
Bombardamenti pesanti senza che il Congresso lo sappia. È in grado di bombardare due paesi senza che il Congresso lo possa sapere. Kissinger è anche l'uomo della vietnamizzazione. La politica di riduzione del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti, spostando il peso del conflitto sul Vietnam del Sud. E poi sarà anche l'uomo degli accordi di pace. C'è lui a Parigi per gli accordi di pace e per quegli accordi, 1973, ha vinto il Nobel per la pace, estremamente controverso. Gli accordi segnano la fine della guerra. Non abbiamo ancora fatto, Axel, il computo, le cifre nude e crude di questo conflitto.
Facciamole perché è doveroso farlo.
58.000 morti americani, 250.000 del Sud Vietnam, sempre a livello di soldati, 1.100.000 soldati del Nord Vietnam, almeno 2 milioni di civili uccisi, 3 milioni di profughi dopo la fine della guerra e altre cifre che ci dicono quanto gli americani hanno, tra virgolette, investito in quella guerra. 7 milioni di tonnellate di bombe sganciate su il Vietnam, il Laos e la Cambogia. 7 milioni di tonnellate è il triplo delle bombe sganciate complessivamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Atrocità, torture, massacri, traumi. Un'intera generazione in Vietnam devastata, una generazione negli Stati Uniti con dei problemi enormi al suo rientro, anche questo, di questo parleremo, e dei costi economici crudi molto pesanti. La guerra in Vietnam agli Stati Uniti è costata 1.000 miliardi di dollari odierni, una cifra spaventosa, e per gli americani è una ferita di guerra molto profonda, perché poi se la riportarono in casa con i reduci.
Dicevi una generazione intera di americani coinvolta e devastata da questa guerra, una generazione anche di vietnamiti evidentemente devastata da questa vicenda. Tra i ragazzi di questa generazione perduta per gli Stati Uniti c'è anche un ragazzo di cui cantava Gianni Morandi.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé, cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop, m'ha detto va nel Vietnam e spara i Vietcong.
E E ci arriveremo, una protesta, quella contro il Vietnam, che sarà uno degli elementi caratterizzanti di questa guerra, una protesta che arriva anche attraverso delle canzoni. 1966, Gianni Morandi canta C'era un ragazzo, che racconta appunto di questo ragazzo che gli regala la chitarra, viene richiamato in America e poi parte per il Vietnam, una canzone che, bisogna dirlo, venne a lungo censurata dalla RAI, sia in radio sia in televisione, mandavano il lato B del disco proprio perché si sarebbe fatto uno sgarbo ad un paese amico, gli Stati Uniti.
Sì, che erano invischiati in questa guerra e non avevano nessun interesse a far sapere tutto quello che stava succedendo in quella guerra, perché la guerra del Vietnam è una guerra nuova.
Sì, la domandona è come mai il Vietnam è stato il Vietnam. Ci sono sicuramente diversi elementi. Uno è questo: il Vietnam è stata una guerra nuova perché è stata una guerra che, come abbiamo raccontato nei fatti, è una guerra che nasce come una guerra coloniale e poi diventa un conflitto caldo della guerra fredda. Pur rimanendo però nell'ambito coloniale, perché l'impero statunitense che vuole mettere le mani sul Vietnam. Insieme alla guerra di Corea, è stato qualche anno prima, negli anni 50, il Vietnam è stata una guerra in cui l'est comunista e l'ovest capitalista si sono concretamente scontrati. Lo abbiamo detto, lo ripetiamo, il Vietnam del Nord finanziato e armato anche dalla Cina e dall'Unione Sovietica, e gli Stati Uniti prima a finanziare e sostenere il Vietnam del Sud e poi fisicamente sul campo.
È anche una guerra difficile, una guerra in un posto che gli americani non sanno nemmeno dov'è, sul terreno trovano delle condizioni terribili.
Esatto, giungla più fitta, umidità, parlavi prima, 40 gradi in quel bollettino alla mattina, e questi 40 gradi che vanno a salire, salvo qualche situazione simile durante la fine della Seconda Guerra Mondiale nelle isole giapponesi. I giovani americani non avevano mai vissuto, i giovani soldati americani, una situazione del genere. E poi non convenzionale anche è la stessa guerra, perché da una parte c'è un esercito schierato, dall'altra parte, soprattutto nel Vietnam del Sud con i Viet Cong, sono truppe di guerriglia che spostano il piano della guerra sulla guerriglia, su operazioni Lampo, questa serie infinita di tunnel che permette ai vietnamiti e ai Viet Cong di spostarsi agevolmente in quel territorio che loro conoscono bene e che gli americani non sono mai riusciti a padroneggiare.
È un territorio infido dove hai paura a muovere un passo, perché ci sono le famigerate trappole. Gli americani bombardano con tecnologie d'avanguardia, i Viet Cong rispondono con trappole con le lance in bambù, che fanno disastri, perché soprattutto ti fanno un sacco di feriti, e i feriti rallentano l'esercito, impongono un'evacuazione. E c'è la grande paura.
300.000 feriti, stimati per quanto riguarda gli Stati Uniti. È una guerra persa, è la prima guerra persa in cui ci si è resi conto che anche gli Stati Uniti potevano perdere un conflitto. Fino a quel momento gli Stati Uniti, se pensiamo alla prima guerra mondiale e al loro intervento, se pensiamo alla seconda guerra mondiale, soprattutto alla seconda guerra mondiale e al loro intervento, erano sempre stati visti come i vincitori e i liberatori. Fino al Vietnam, per la prima volta gli Stati Uniti si riconoscono mortali in una guerra, uso un po' questo termine, e per la prima volta non solo gli Stati Uniti vengono sconfitti, ma una potenza imperialista come gli Stati Uniti vengono sconfitti. È il piccolo Davide che sconfigge Golia.
E poi è una guerra estremamente criticata, ne abbiamo accennato. Perché? Perché ci sono i giornalisti, la prima guerra seguita in tempo reale, è la prima guerra a colori.
Esatto.
Praticamente, che entra nelle case degli americani. E non entra solo con le vittorie, entra anche con le stragi compiute dall'esercito americano, il massacro di My Lai, ad esempio, uno di questi in cui i soldati si sono messi a fucilare dei civili in un villaggio, e la carneficina è stata bloccata solo grazie all'intervento di un elicotterista americano che si è frapposto tra gli assassini, perché di questo stiamo parlando, non era un militare, perché stavano sparando su dei civili, e i civili. E questa storia è uscita non immediatamente, perché il giornalista che ha assistito a questo si è visto rifiutare il suo pezzo da diverse testate grosse, poi alla fine riesce a piazzarlo. È una sberla per gli americani: cosa stiamo combinando?
Dicevi, tantissimi giornalisti, e a un certo punto il governo degli Stati Uniti e l'esercito degli Stati Uniti non riesce più a mettere un filtro su quello che riesce ad arrivare nel mondo americano e nel mondo occidentale, e quindi da lì nascono le proteste. La guerra in Vietnam è la prima guerra ampiamente contestata, come dicevi tu, criticata prima negli Stati Uniti, nelle università, nei vari gruppi per i movimenti civili e poi anche nel resto del mondo. E la contestazione, la critica verso la guerra in Vietnam diventa anche un elemento identitario di tutta una generazione, di tutto un movimento, che è quello del 1968. Noi andiamo al 1971 invece con la prossima canzone, perché dicevamo anche i cantanti raccontano quello che succede in Vietnam, e Marvin Gaye, che ha un fratello che è stato reduce nel Vietnam, che aveva un fratello che era reduce del Vietnam, dedica tutto un disco a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, non solo alla guerra nel Vietnam, dedica questo disco alle lotte per i diritti civili, alle sfide della controcultura, quindi del 68, alla libertà sessuale e anche alle proteste contro la guerra in Vietnam. E c'è questo verso in questa canzone che si intitola What's Going On? Mother, mother, there's too many of you crying. Ci sono troppe mamme che piangono dei figli che muoiono in Vietnam. Cosa sta succedendo e cosa succede anche ai veterani che tornano in patria negli Stati Uniti dopo che hanno combattuto in Vietnam, è quello che racconta in questa canzone Marvin Gaye. Lo state vedendo, per chi sta guardando su RSI La 2, diverse immagini che abbiamo detto prima, immagini che in una maniera o nell'altra abbiamo visto, anche se molti di noi sono più giovani e non hanno ricordi diretti della guerra in Vietnam. Ci soffermiamo adesso un momento. Hai fatto questo esercizio praticamente impossibile, Marcello, cioè scegliere delle fotografie.
5 fotografie che sono iconiche, sono fotografie che hanno segnato la guerra del Vietnam. La prima, prima ancora che gli americani dichiarassero, poi non l'hanno mai dichiarata ufficialmente, la loro entrata in guerra, siamo nel 1963, loro sono ancora lì come consiglieri militari, sopportano il presidente Diem, un presidente fantoccio nel sud del paese, un presidente che si macchia anche di innumerevoli repressioni, soprattutto nei confronti della comunità buddista. E questa fotografia, che sicuramente abbiamo visto più e più volte, è il monaco buddista attivista che si dà fuoco a Saigon per protestare contro questa repressione. Un'immagine scattata da Malcolm Brown, silenziosa, terribile, che anche il presidente degli Stati Uniti, Kennedy, vide e rimase molto colpito e capì, ma già lo sapeva, che quella guerra non era solo una guerra contro il comunismo, stava succedendo anche altro nel paese. Di lì a poco il presidente Diem venne eliminato, diciamo così, con un colpo di Stato organizzato dagli Stati Uniti. Questa è la prima fotografia che ho scelto, ci spostiamo di qualche anno. Un'altra fotografia brutale, 1968, 1 febbraio, la scatta Eddie Adams. È un ufficiale sudvietnamita che spara a bruciapelo alla testa di un sospetto Viet Cong in pieno giorno davanti ai giornalisti. È un'istantanea scioccante per la sua brutalità, una foto che vinse un Pulitzer. L'autore anni dopo disse: questa fotografia ha ucciso l'uomo sbagliato, perché il boia divenne simbolo del regime repressivo. È una delle fotografie che ha sconvolto gli Stati Uniti. Con chi ci siamo messi?
Sì,
era una delle domande.
È una anche delle poche fotografie che ritraggono appunto un vietnamita del sud e un vietnamita del nord messi di fronte, armi in mano. Molto spesso
solo uno era armato in questo caso.
In questo caso solo uno era armato, ma molto spesso sono gli americani, ma armi in mano, e dall'altra parte la popolazione vietnamita.
Poi c'è la fotografia della guerra del Vietnam, è quella della bimba di 9 anni che nuda scappa in fuga, la pelle bruciata dal napalm lanciato dagli americani sopra dei civili. La fotografia dell'orrore che entra nelle case americane, li colpisce tutti, vince anche lei un premio Pulitzer, e la bimba poi è sopravvissuta, è diventata un'ambasciatrice UNESCO per la pace, si chiama Kim Puch e vive in Canada. Però questa è la fotografia che ha segnato davvero la ripresa, se ha avuto un piccolo calo, del movimento delle proteste interne, perché quella guerra era una guerra sporca.
E uno dei motivi delle proteste è proprio questo: l'opinione pubblica, le persone che vedono queste immagini e che rimangono scioccate dai bombardamenti sui civili e soprattutto dall'utilizzo di queste armi devastanti, armi chimiche, il napalm, l'agente Orange di cui parleremo, che devastano il territorio e devastano la vita della popolazione civile. Quindi questo è uno dei grossi motivi che sta dietro alla protesta, che è uno degli elementi caratterizzanti della guerra in Vietnam. Altri motivi di protesta sono motivi politici e ideologici, lo abbiamo già detto un po' tra le righe. Da una parte c'è una superpotenza, un impero, gli Stati Uniti, che dall'altra parte si scontrano con quello che è ritenuto il piccolo Vietnam. E molti anche sono scettici rispetto a questa decisione strategica del contenimento del comunismo da parte degli Stati Uniti. Sono scettici non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo occidentale. Uno invece dei grossi motivi di protesta interni negli Stati Uniti è la questione della leva obbligatoria, cioè di giovani che vengono obbligati ad andare a combattere una guerra contro non sanno chi in un posto che non conoscono. E soprattutto le ingiustizie che ci sono all'interno della leva obbligatoria, perché le classi agiate, in un qualche maniera, i loro figli riescono a fargliela scampare in alcuni casi la guerra. Tanti sono quelli che si oppongono, sono mezzo milione di americani sono quelli che hanno deciso di non voler combattere quella guerra e o sono dovuti fuggire in un paese terzo, moltissimi in Canada, oppure hanno dovuto fare un periodo in carcere, perché la leva appunto era obbligatoria. E la leva obbligatoria rimarrà tale fino al 1973, sarà uno dei grossi punti di svolta del Vietnam. E poi c'è un motivo che magari terrei tra un attimo, il motivo della protesta pacifista e della controcultura. Torniamo però alle immagini, alle ultime due che hai scelto.
Ultime due immagini. Una è l'immagine di un soldato americano, bianco, è vero, la maggior parte erano afroamericani, perché arrivavano dalle classi più basse e non riuscivano a scamparsela. È una fotografia di Don McCallen, è un marine scoperto di fango e sangue, tiene le mani sul fucile e sta guardando nel vuoto. Ha gli occhi completamente persi. È un un francese, il fotografo Marc Ribot, che ha catturato questa immagine, ed è un po' quello che gli americani vedranno e iniziano a vedere quando questi loro soldati tornano a casa. Sono dei soldati traumatizzati, sono dei soldati che portano in casa quello che loro hanno vissuto in Vietnam. Anche questa è una delle foto fotograficamente eccezionale come scatto, però che ha davvero colpito l'immaginario degli americani, anche di chi era dalla parte dei falchi inizialmente. E l'ultima fotografia è quella con cui abbiamo aperto alle 9:30 questa puntata, è la fotografia dell'ultimo elicottero che lascia il tetto del palazzo in cui c'era la sede della CIA a Saigon il 30 di aprile del 1975, con questa fila di uomini, donne e bambini che cercano di salire su quell'ultimo apparecchio. Ovviamente non ci sono stati tutti.
Come dicevamo, le proteste cominciano molto prima del 1975, di quando finisce la guerra in Vietnam. Praticamente le proteste cominciano nel momento stesso in cui comincia la guerra in Vietnam. Ci siamo tenuti per ultima questa motivazione di protesta. I movimenti pacifisti e la controcultura del 1968 fanno della contestazione al militarismo, al razzismo, al capitalismo loro punti forti. E quindi nella guerra del Vietnam questi tre elementi sono presenti fortemente tutti e tre, e quindi il movimento del 68 per definizione protesta contro la guerra in Vietnam. La protesta interna americana che raggiunge il suo culmine, lo abbiamo già accennato prima, nel 1970, quando c'è una protesta alla Kent State University e la Guardia Nazionale spara sui manifestanti uccidendo quattro ragazzi, da cui nasce anche la canzone Ohio di cui abbiamo parlato prima. Movimenti per i diritti civili per motivi diversi, anche loro si oppongono al Vietnam. Un di questi motivi è quello per cui, come dicevi tu, gli afroamericani sono molto spesso messi in prima linea, sono letteralmente carne da macello come altri soldati americani. E poi uno slogan che è arrivato fino ai giorni nostri, che è uno di quegli slogan del 68 e di quegli anni, Make Love, Not War, fate l'amore, non fate la guerra, che diventa lo slogan del movimento hippie. Uno slogan che anche, se vogliamo dire così, una sua canzone cantata da John Lennon, Give Peace a Chance. Two, one, two, three, four.
Un'altra giornata favolosa nel paese dei balocchi.
Su ragazzi, è ora di alzarvi, alzatevi ovunque voi siate.
Esatto, giù dalle brandine, sveglia! E ora qualche canzone che voglio dedicare a dei ragazzi diretti a Nha Trang. Lo sapete di che sto parlando, eh? Questa canzone è tutta per voi ragazzi, ascoltatela.
Parlando di guerra in Vietnam, l'abbiamo accennato all'inizio, non possiamo non parlare anche di cinema, e parlando di cinema e guerra del Vietnam, non potevamo non cominciare con Good Morning Vietnam.
Robin Williams, che fa il DJ di questa radio militare, Adrian Kronauer, che accende le onde radio e accende soprattutto i GI, i Marines, un film del 1987, uno dei grandi film sulla guerra del Vietnam, uno dei tanti film, perché ce ne sono stati davvero, davvero moltissimi. Solo forse la Seconda Guerra Mondiale ha generato più film della guerra del Vietnam, ma quelli sul Vietnam, forse anche perché più recenti, forse perché firmati da mostri sacri del cinema come Francis Ford Coppola, Michael Cimino, Oliver Stone, Kubrick, hanno segnato non solo la storia del cinema, ma proprio il nostro personale sentimento riguardo a questa guerra. Non tutti i film furono dei film contro la guerra del Vietnam. Ovviamente all'inizio del conflitto ci furono anche, come sempre, i film un po' di propaganda, un po' di patriottismo spinto, Green Beret con John Wayne.
Sì, Berretti Verdi.
Berretti Verdi seguiva un po' la linea, la narrazione ufficiale, interventista. Poi ci sono stati i capitoli di Rambo, ma nel primo capitolo, anche se...
Che tra l'altro è un berretto verde.
Un berretto verde, anche se la critica al conflitto non è ancora così forte. Nel primo, prima che diventi uno sparatutto,
sì, perché
un
dopo
videogioco,
nel terzo va anche in Afghanistan, nel secondo torna in Vietnam.
Nel primo, soprattutto nella scena finale del primo, Rambo 1, un po' di critica c'è.
Io là pilotavo gli elicotteri, guidavo un carro armato, rispondevo di attrezzature per milioni. Qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore!
Ma perché? Perché? Dove sono finiti? I miei amici dove sono finiti? Dove sono finiti loro? Avevo tutti quei compagni intorno. Erano amici miei. Qui non c'è più nessuno.
Qui non c'è più nessuno.
Perché per chi ha visto questo film, lui ritorna dal Vietnam e torna per andare a far visita ad un suo amico, uno di quelli che lui è sicuro che sia ancora vivo, e purtroppo trova la mamma che gli dice che suo figlio se l'è portato via il Vietnam insieme a tutti gli altri, appunto, di cui parla Rambo. E c'è questa scena finale molto struggente in cui appunto lui racconta anche dei suoi incubi, dei traumi che ha vissuto in Vietnam.
Sì, perché chi tornava dal Vietnam non trovava la fanfara militare, non trovava la folla che acclamava, trovava le proteste, trovava porte chiuse, trovava gente che diffidava di chi aveva fatto quella guerra. Torniamo a altri film che hanno segnato il cinema, un capolavoro come Apocalypse Now, 1979, quindi prima di Rambo, Francis Ford Coppola, ispirato a Cuore di Tenebra. Questo è un viaggio allucinante nell'anima della guerra, e c'è questa scena topica.
Lo senti? Lo senti l'odore?
Cosa?
Andiamo! Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così. Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria.
C'è questa apologia del napalm. Napalm, bomba incendiaria utilizzata larghissimamente in Vietnam per togliere tutta la vegetazione e, nell'idea strategica, trovare più facilmente l'esercito del Vietnam.
Quello che ha bruciato la pelle della bimba, della fotografia di cui parlavamo prima. Poi c'è un altro film, Il cacciatore, Cimino, Michael Cimino. Qui è il trauma dei reduci e lo viviamo in questa scena della roulette russa. È una scena lunghissima, devastante. L'abbiamo tagliata ovviamente perché dura minuti e minuti e minuti che non passano mai. Loro sono dei prigionieri americani in mano ai Vietcong. Ce ne sono ancora 1500 di cui non si sa più niente, tanti prigionieri
dispersi in operazioni di guerra.
Loro nel film ovviamente riescono a fuggire dopo questa scena della roulette russa.
Così va bene. Adesso giochiamo noi. Io e te. Adesso ci divertiamo. Senti. Io e te.
Vai.
Ok, vuoi giocare? Ce la faremo a uscire di qui. Pensa che la pistola è scarica. Hai la pistola col tamburo vuoto. Avanti.
Robert De Niro.
Robert De Niro, il gioco della vita e della morte, pistola caricata con qualche colpo, i Vietcong obbligano i prigionieri americani a spararsi. Muore, non muore, loro lo scommettono. Un altro film, Oliver Stone, che era un veterano della guerra del Vietnam, 1986, Platoon, mostra la guerra dal basso. Sei lì con i soldati distrutti dalla stanchezza, distrutti dalla domanda perché sono qui. Alla fine c'è una scena con Charlie Sheen che se ne va da quella guerra, per lui la guerra è finita, e sull'elicottero che vola sopra la devastazione di quel campo di battaglia.
Io ora credo, guardandomi indietro, che non abbiamo combattuto contro il nemico, ma abbiamo combattuto contro noi stessi, e il nemico era dentro di noi. Per me adesso la guerra è finita, ma sino alla fine dei miei giorni resterà sempre con me. Come sono sicuro che ci resterà Elias, che si è battuto contro Barnes per quello che Ra ha chiamato il possesso della mia anima. Qualche volta mi sono sentito come il figlio di quei due padri. Ma sia quel che sia, quelli che tra noi l'hanno scampata hanno l'obbligo di ricominciare a costruire, insegnare agli altri ciò che sappiamo e tentare, con quel che rimane delle nostre vite, di cercare la bontà e un significato in questa esistenza.
Platoon, Oliver Stone, che non firma soltanto Platoon come film dedicati al Vietnam, ma anche Nato il 4 luglio suo. Che tra l'altro sarà uno dei film che verrà proiettati prossimamente, tra poco ve lo ricordiamo, sulla nostra RSI, su RSI La 1, una serie di film dedicati proprio al 50° anniversario della fine della guerra in Vietnam.
Il Vietnam e dopo chiudiamo il capitolo cinematografico, è molto cinematografico perché è la prima guerra televisiva, quindi porta nelle case americane la televisione, porta quelle immagini vere, crude, immagini che poi il cinema anni dopo amplifica e cerca di anche elaborare. È molto cinematografico perché non ha un finale vittorioso. Gli americani non vincono, il mito americano viene messo in crisi, quindi nel cinema funziona questa narrazione per andare a esplorare quelle che possono essere le ambiguità morali. E poi perché la guerra del Vietnam ha lasciato delle cicatrici culturali enormi che hanno segnato intere generazioni, non la generazione di chi ha mandato i figli a combattere, la generazione di quei figli che sono andati a combattere e dei loro figli se ne hanno avuti.
Hai detto molto cinematografico, e infatti su RSI La 1 alle 23.50 il primo di quattro film dedicati alla guerra in Vietnam è già andato in onda il 25 di aprile, era The Quiet American. Il 2 di maggio ci sarà Nato il 4 luglio, come dicevamo. Il 9 Birdie, Le ali della libertà, e si chiude con Platoon il 16 di maggio. Noi ci ascoltiamo invece una canzone dei Doors che è Riders on the Storm. I Doors che hanno dedicato almeno tre canzoni alla guerra in Vietnam, direttamente o indirettamente. Una è The End, con cui si chiude Apocalypse Now, un'altra è proprio Riders on the Storm, che ci ascoltiamo.
Riders on the Storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. The world on you depends. Our life will never
Doors con Riders on the Storm, l'ultima canzone dedicata in questa mattinata speciale dedicata ai 50 anni dalla fine della guerra in Vietnam. Ci rimane ancora qualche minuto e qualche elemento da mettere sul tavolo.
Sì, Doors, che dicevi, con The End hanno chiudono Apocalypse Now, ma una guerra non finisce il giorno in cui i politici o i politici si mettono d'accordo per dire è finita o quando si scappa. Sul territorio, sul terreno in Vietnam è rimasta la guerra, è rimasta in quelle 800.000 bombe sganciate, molte delle quali non sono esplose e sono rimaste lì e ogni tanto esplodono ancora. Nelle mine antiuomo, nelle mine particolari, saltavano per arrivare a un'altezza busto in modo da uccidere. E ancora oggi nel Vietnam ci sono delle campagne di sminamento, perché ci sono ancora un sacco di zone dove ci sono le mine antiuomo. E poi c'è l'agente arancio, questo defogliante fatto da diverse compagnie, c'è anche la Monsanto tra queste, che toglieva le foglie agli alberi per permettere agli americani di vedere i Vietcong dall'alto. E questo è rimasto e rimarrà ancora per diverse generazioni, perché è cancerogeno, altamente cancerogeno, malformazioni. Il peggio, perché è entrato nel terreno, nell'acqua, in tutto. E questo non lo cancelli dicendo che è finita la guerra.
Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata e ci è rimasta lì ancora una domanda. C'è stato un altro Vietnam? Di pancia verrebbe da rispondere fortunatamente no, però siamo partiti da quell'immagine dell'evacuazione degli ultimi americani da Saigon, che per certi versi si è rivista il 15 agosto 2021, quando i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan, e anche in quell'occasione gli Stati Uniti e gli ultimi americani sono stati evacuati con gli elicotteri e con gli aerei in fretta e furia dall'Afghanistan. Quindi il parallelo con l'Afghanistan è qualcosa che si è cercato di fare. Per certi versi il parallelo con l'Afghanistan regge. L'Afghanistan, sia per gli Stati Uniti dal 2001 al 2021, sia prima per l'Unione Sovietica dal 79 all'89, sono state guerre lunghe. Sono state guerre in entrambi i casi, come il Vietnam, lunghe e asimmetriche, cioè da una parte un esercito di un paese, dall'altra parte la guerriglia e i guerriglieri. Sono state guerre in cui c'è stata una grande difficoltà da parte dell'invasore di controllare il terreno per motivi vari, e l'esito poi è stato simile. L'esito è stato in entrambi i casi un esito di sconfitta, di fatto un esito poco chiaro in come sono finite queste due guerre. L'Afghanistan, la grossa differenza è che in Afghanistan c'era l'aspetto religioso, cosa che in Vietnam non c'era per tanti versi, era l'aspetto politico, l'ideologia politica ad essere al centro. C'è qualcuno che addirittura ha voluto paragonare l'Iraq all'Afghanistan per certi versi. Ci sono dei parallelismi, ma si esauriscono molto in fretta, e anche perché quello che viene da dire in conclusione di questa mattinata è che la guerra del Vietnam di fatto è stato un evento unico. È stato un evento unico perché è stato lo spartiacque verso un periodo di crisi politica sociale dal quale gli Stati Uniti ci hanno messo un po' ad uscire. Un periodo di crisi gli anni 70, un periodo di ripresa gli anni 80, ci hanno messo quantomeno un decennio. La guerra in Vietnam ha segnato un danno d'immagine mai visto prima, senza precedenti per gli Stati Uniti. Si è sgretolato il mito dell'invincibilità degli Stati Uniti, e l'immagine degli Stati Uniti come paladini della libertà anche lì non reggeva più. Gli Stati Uniti non erano più i liberatori del nazifascismo, della Seconda Guerra Mondiale. Dopo il Vietnam, gli Stati Uniti sono gli invasori del piccolo Vietnam. Poi c'è una questione che, al di là della retorica, per cui per ogni guerra si potrebbe dire che è una guerra inutile, il Vietnam è diventato il simbolo della guerra inutile, anche per, come dicevi prima tu, i risultati che ha lasciato sul terreno. Il Vietnam è stata una guerra lunga, e a un certo punto non la voleva più nessuno, non la voleva più combattere nessuno. Chiuderemmo con le parole di John Kerry, che è stato candidato democratico ai tempi di Bush, è stato soprattutto un veterano, è stato tra i promotori, tra i veterani del Vietnam, di manifestazioni pacifiste. John Kerry, il quale disse nel 1972, tornato dal Vietnam: con la guerra in Vietnam gli Stati Uniti non hanno voluto ammettere di aver sbagliato e così hanno creato un mostro.
Grazie per essere stati con noi.
Rete 1.